State ascoltando SBS Italian.
Dunque, ferma la Serie A per la sosta natalizia, è tempo di bilanci per il campionato italiano e per questo 2020 che è stato un anno del diavolo anche in senso calcistico, con il Milan che ha realizzato più punti di tutti, ha stabilito record e ha concluso in testa questa prima parte della stagione 2021 e quel che più conta lo ha fatto anche contro ogni pronostico. Allora, per parlarne, per capire le ragioni, magari celebrare questo incredibile 2020 rosso-nero, ci colleghiamo con un giornalista, un volto e una voce stranoti agli appassionati di calcio, uno soprattutto di famiglia per i tifosi del Milan, Carlo Pellegatti, benvenuto virtualmente in Australia, grazie per la disponibilità.
Buonasera a tutti gli amici australiani. C'è mio nipote che ha appena lasciato l'Australia, è stato 3 o 4 anni per lavoro a Brisbane, come fisioterapista anche di sportivi importanti, quindi diciamo che non è un continente così lontano da me.
Diciamo che esiste già un legame, che allora rafforziamo quest'oggi con questa chiacchierata, Carlo, su questo incredibile 2020 rosso-nero. Come passerà la storia, a tuo avviso, questa stagione, questa annata, questo anno solare del Milan?
Allora, nell'anno solare nessuno può dubitarne, non è questione di scaramanzia o no, ma l'anno del ritorno al... Ecco, il titolo è Ritorno alla normalità. Non è resurrezione, eccetera, che potrebbe essere ancora più aulico. Ritorno alla normalità. Il Milan deve essere là a lottare per i primi posti, come lo dice la storia, la tradizione, i trionfi, la gloria del Milan. Quando non è lì, sono annate anomale. Purtroppo sono state tante le annate anomale negli ultimi anni, adesso c'è un ritorno alla normalità. Questo sarebbe il titolo di questo anno e di questa prima parte del campionato.
Senti Carlo, il Milan nella sua storia, come ricordavi, si è abituato a dominare il mondo per alcuni periodi e comunque a sedersi al tavolo delle grandi, però ha anche conosciuto dei brevi periodi di magra. Quello che il Milan stava vivendo fino ad un anno fa, con l'esonero di Giampaolo, 7 allenatori in 7 anni, sembrava più vicino ai punti più bassi della storia rossonera che non ai periodi sportivamente gloriosi. Allora ti chiedo come e dove è avvenuta la svolta, come e dove è nato questo 2020 del Milan.
Tu sai che, o meglio tutti sanno, che a società molto forte corrisponde squadra molto forte. Gli ultimi anni della presidenza Berlusconi, a dire, secondo quello che ci ha detto anche il presidente Berlusconi, sono stati anni dove non ci potevano essere gli investimenti, anche proprio per una questione legata alla situazione economica, e quindi il presidente non se l'è più sentita di investire così tanto, nonostante il lavoro di Adriano Galliani, che ovviamente non poteva andare a spendere grandi cifre, si è cercato di arrangiarsi un po' con giocatori buoni ma non eccezionali, soprattutto dopo il 2012, quando hanno lasciato i grandi giocatori, e in più c'è stata la vendita di Thiago Silva e Ibrahimovic. Quindi a società forte, la società non era così, voglio dire, così forte, come società forte, ma come ambizioni un po' meno forti. Poi sono arrivati la cessione, i cinesi, poi l'inizio di questa era americana. Chiaro che anche in questi primi mesi di questa avventura americana non c'era coesione. Tu ricordi, qualcuno diceva vogliamo i giovani, no, meglio i vecchi. Boban va via, Maldini sembra non essere contento di questa situazione. Caso vuole, è arrivata la coesione e il Milan è tornato. È tutta una questione di società.
Qui si è aggiunto l'uomo giusto al momento giusto, Stefano Pioli, è arrivato a Milano un po' in sordina, se vogliamo. Ecco, secondo te dov'è che si vede la mano del tecnico e qual è il suo merito maggiore?
Allora, in diversi aspetti. Allora, innanzitutto sul piano morale, la serenità, la pacatezza, la stima che hanno i giocatori verso di lui. Lui che li tratta sempre in maniera intelligente, ma non solo quello, anche sul piano della preparazione tecnico-tattica. Arriva Ibra, lui non esita a cambiare modulo, questo 4-2-3-1 che esalta Bennacer, ma soprattutto Kessié, che prima arrivava stremato alle partite e lo vedevi, non era il Kessié di adesso, che secondo me è uno dei centrocampisti più forti d'Europa. Con Bennacer forma una coppia, Bennacer ha vinto la Coppa d'Africa con l'Algeria ed è stato il migliore della Coppa d'Africa secondo giornalisti che hanno appunto eletto il miglior giocatore di quella manifestazione. Quindi anche sul piano tecnico-tattico sa sempre adattarsi alle situazioni più complicate e direi che è l'allenatore Giusto, e voglio sottolineare una cosa anche. Qualcuno ha detto che il Milan l'ha confermato casualmente, non è assolutamente vero. Tutti pensavano che arrivasse Ragnik, la proprietà, i dirigenti hanno visto che sarebbe stato troppo corto il tempo tra la fine del campionato scorso e l'inizio di questo, dove il Milan era impegnato anche ai preliminari, per un allenatore rivoluzionario come Ragnik. Intelligentemente hanno optato per la continuità di Pioli.
Anche perché poi quel Milan comunque era stato imbattuto per 9 mesi e quindi è stato un giusto riconoscimento intanto a quei risultati di tappa che poi sono stati confermati e addirittura migliorati in questo inizio di stagione.
Nonostante un po' di travagli a livello di assenze che, attenzione, hanno colpito tante squadre, non è solo il Milan.
Però certamente l'assenza di Ibrahimovic, soprattutto nelle ultime 3-4 partite di questa stagione, di questa annata, si è fatta sentire. E a proposito di Ibrahimovic, 20 gol in 24 partite. Adesso chiaramente il campionato italiano, Carlo, diciamocelo, non è quello che era fino a 15 anni fa o giù di lì. Però comunque uno score del genere per un giocatore di quasi 40 anni e soprattutto l'impatto dello svedese sullo spogliatoio e la sua capacità di attrarre e di tirare su i giovani di questa squadra sono stati forse la componente, o almeno dall'esterno, la componente più determinante in questo incredibile 2020 del Milan.
Certamente il suo carisma, la sua professionalità, il suo esempio, la sua forza, oltre che fisica anche mentale, sono state tutte queste qualità di grande aiuto per tutto il gruppo che l'ha seguito. Guarda, d'accordo che il campionato italiano non è magari come quello di qualche anno fa, ma voglio anche ricordare che sono del parere che le difese italiane, l'organizzazione tattica delle difese italiane non la vedo nel campionato francese, nel campionato spagnolo, spesso nel campionato inglese. E quindi ritengo che se il Milan dovesse essere così bravo di arrivare in Champions League, virgola, ci mancherebbe, speriamo, e almeno lo sperano i tifosi del Milan, secondo me farà bene anche in Europa. Ibrahimovic, che punterebbe, ti do questa notizia che del resto magari sai già tu, dovesse segnare un gol in Champions League o Coppa dei Campioni, chiamala come vuoi, sarebbe il giocatore più vecchio o meno giovane ad aver segnato in questa manifestazione. È un altro degli obiettivi, magari uno degli scopi segreti di Ibrahimovic.
Ricordiamo che stiamo parlando con Carlo Pellegatti, celeberrimo giornalista, volto e voce, adesso youtuber anche, tra le altre cose, molto vicino alla storia e alla società del Milan. Senti, a proposito di ingredienti di questa zuppa vincente rossonera, Carlo, abbiamo parlato di Pioli, abbiamo parlato di Ibrahimovic su tutti, ovviamente abbiamo detto dei giocatori. Mi dici, a tuo avviso, a proposito della società, Paolo Maldini, quanto e come ha influito in quanto direttore dello sviluppo tecnico dell'area sport?
Ma certamente molto, perché è stato quello che per primo, insieme a Boba, che poi però ha chiuso l'avventura, era stato quello che aveva più di una volta raccomandato i nuovi dirigenti americani che solo con i giovani non si poteva, solo i giovani, andare avanti. La proprietà gli è venuta dietro, poi è importante soprattutto, adesso è calato, all'inizio era forse più un PR che un vero operatore di mercato, adesso prende insieme a Ricky Massara, Moncada e Ivan Gazzidis, Moncada per lo scouting, ha preso in mano e sono, i giocatori passano da lui, chiaro che poi la sua immagine, la sua telefonata, beh, tu sai che quanto sia amato in tutto il mondo Maldini, fa parte della categoria dei giocatori sopra le parti, cioè sono pochi giocatori che vengono ammirati indipendentemente dalla bandiera. Paolo Maldini è uno di quelli, per la sua carriera, per la sua rettitudine, professionalità, esempio, serietà, quindi un plus quando tu vai a fare una trattativa di mercato avere Paolo Maldini, non ci sono dubbi.
A proposito di esterni sinistri, c'è chi dice che in questo momento Theo Hernandez sia il più forte al mondo nel suo ruolo.
Io sono d'accordo, però attenzione, perché in quel ruolo gioca anche Robertson del Liverpool, che io commento per un'emittente lombarda tutte le settimane. Robertson è straordinario. Sono due giocatori diversi. Robertson è un giocatore più normale nel viene avanti, col suo modo di venire avanti. Theo Hernandez è inutile, dato che piacciono i paragoni, è il Bale del terzo millennio, un giocatore che più che un duecentista come potrebbe essere Hakimi, un altro giocatore che qui a Milano sta rispondendo bene alle esigenze dei tifosi dell'Inter, è un quattrocentista, un Edwin Moses, cioè con questa parte bene e poi arriva in maniera devastante, realizza anche gol, potrebbe essere uno dei crack della prossima. Adesso aspettiamo che il signor, piccola parentesi, il signor Deschamps se ne accorga, non ho capito ancora perché non l'abbia convocato mai nella nazionale francese un giocatore del genere, ma magari perché aveva ancora in mente un ragazzo un po' così, un po' allegro, diciamo così, nelle sue esperienze passate. Adesso è un ragazzo molto serio che sta andando molto e quindi certamente è uno, e certamente, attenzione a quello che ti dico, c'è da avere un filino paura, perché i 60-70, anche in una situazione un po' particolare a livello economico in generale, i 60-70 dalla Premier League, facile che si presentino il prossimo estate.
E poi fanno gol. Guarda Carlo, volevo chiederti proprio se secondo te la società avrà la forza non solo economica di trattenere i Theo Hernandez, ma anche i Leao, i Çalhanoğlu, i giovani che si stanno mettendo in mostra. Adesso è un po' presto magari per mettere anche Saelemaekers e Auge e Brahim Diaz in questo contesto, però sicuramente ci sono tanti giovani che fanno gol. In passato, nel recente passato, il Milan era stato anche piuttosto vicino alla cessione di Donnarumma. Allora, visto che hai aperto questo discorso, te lo chiedo subito: secondo te in prospettiva il Milan avrà la forza di trattenere questi suoi gioielli?
Non lo so sinceramente, io penso che se si presentassero veramente i 60, 70, 80, non diciamo i 20 o i 30 ovviamente, per Theo Hernandez, la domanda tua è precisa, io non ti so, non voglio non rispondere, ma davanti, se non credo magari Donnarumma, ma un Theo Hernandez, direi che forse i dirigenti del Milan sono già pronti a trovare una strategia in caso di richiesta, una strategia che non deve farli trovare impreparati. Chiaramente potrebbero aspettarsi un'offerta importante per Theo Hernandez e lì non lo so se riusciranno a dire assolutamente di no. Ripeto, parliamo di 60-70, non parliamo di 10 o 20 ovviamente. E quindi in questo momento più facile che arrivino un 60-70 per Teo piuttosto che un 30-40-50 per Donnarumma, secondo me.
Teo Hernandez, Carlo, che è anche stato protagonista dell'ultima grande gioia di questo 2020 per tutti i tifosi rossoneri, ovviamente anche per te, con quel gol a tempo scaduto che ha deciso la sfida di San Siro contro la Lazio. Allora ascoltiamo proprio un estratto della tua diretta video YouTube dal Meazza, anche per rinfrescare un po' la memoria dei nostri ascoltatori e per presentare Carlo Perlegatti a chi non lo conoscesse.
Ecco il corner, vediamo.
Gol! Gol Theo Hernandez! Ruota fumante! Ruota fumante! Ruota fumante! Ruota fumante! Ruota, ruota, ruota fumante! E vai! E vai! E vai! E vai! Ruota fumante! E vai! Theo Hernandez di testa! Dopo i due gol che ha sbagliato il Milan! Ruota! Ruota! Fumante Theo! Il gol! Il gol! Di testa! A tempo scaduto! Milan porfirogenito avvolto nella porpora. Vai Milan, il gol del 3-2. Ragazzi infiniti, questi ragazzi sono infiniti.
Questo era un estratto del video dell'ultima partita dell'anno, quella vinta dal Milan contro la Lazio per 3-2 con l'esultanza di Carlo Perlegatti in diretta su YouTube. Carlo Perlegatti che, come detto, è questa mattina in collegamento con noi. Allora Carlo, facendo un passo indietro e sempre in termini di paragoni con il passato, sei ovviamente abituato tu a raccontare un Milan che dominava in Italia e nel mondo. Mi dici che sapore ha dal tuo punto di vista quest'annata e dal punto di vista del tifoso milanista che era abituato a vincere quando sapeva di essere forte, quest'anno si è ritrovato in testa non essendo probabilmente neanche fino in fondo consapevole della propria forza. Allora ti chiedo se trovi dei punti di contatto rispetto ad altre esperienze, ad altre stagioni del passato, magari quello che è successo nel campionato 98-99 o con altre circostanze, con altre stagioni del passato.
Ma il sapore un po' di quella, per esempio, dell'anno della Stella, 79, che qualcuno può anche ricordare. Il Milan veniva da anni difficili, aveva vinto il campionato 10 anni prima, nel 68, poi l'aveva sfiorato tante volte senza vincerlo, e arriva lo stesso della Stella senza neanche dei campionissimi giocatori funzionali all'Idol, ma Novellino, Maldera, Antonelli, ti ricordi? Simile a quello del 99,
quello di Zaccheroni,
tremendi, decimo e undicesimo con Sacchi e Capello. Si trova questo gruppo ben organizzato da un allenatore normale, un bravo allenatore che aveva fatto bene a Udine, come aveva fatto bene Pioli con la Lazio, con la Fiorentina, senza vincere nulla, però magari qualificandosi ma non di più. E il Milan ha scoperto i Guglielmi Pietro, i Sala, c'è da dire che là giocava ancora però Maldini, Boban, UEA, Albertini, Leonardo, attenzione, cioè c'erano dei giocatori già che avevano vinto nel Milan degli Invincibili, degli Immortali, eccetera, eccetera. Qui è un po' la stessa cosa, il Milan, un allenatore così normale, che non è che abbia preso un allenatore stravincente, trova un gruppo di entusiasti, che ragazzi uniti, e può essere simile quell'avventura, perché poi il 2003-2004 o quello di Allegri, insomma, era un Milan ancora ambizioso, aveva comprato Ibrahimovic, aveva speso dei soldi, Robinho. Qua invece tutto sommato il grande investimento sono stati due meravigliosi non giovanissimi come Kjær, che è la libra della difesa, e Ibrahimovic, e adesso le cose funzionano, adesso noi cantiamo tanti Peana, però l'Inter è un punto, non è che dietro di 10, però insomma il Milan gioca bene, il Milan ha un'identità, il Milan è difficile da battere, e quindi sono già 3 punti importanti che fanno capire che il Milan non sia lì per caso.
Consentimi di concludere però con una battuta: se alla fine di tutto questo poi lo scudetto dovesse andare all'Inter, che stagione sarebbe, che annata sarebbe questa per il Milan e per i tifosi del Milan?
Guarda, lì bisogna vedere come andrà l'Inter, nel senso che se l'Inter a un certo punto, sfruttando il fatto di non essere nelle coppe, vince tutte le partite e tu giochi bene, vinci, alterni con qualche, non diciamo sconfitta, pareggio, e l'Inter dimostra di essere nettamente superiore, e lì cioè, ci sono poche recriminazioni, cioè non è che dici se avessimo preso a gennaio Mbappé, perché tanto Mbappé nel Milan non viene, quindi bisogna vedere come eventualmente, se il Milan poi risentirà delle fatiche di Coppa, bellissime fatiche, perché è inutile poi voler andare in Coppa e poi quando ci sono le partite di Coppa che fatica, e bisogna mettersi d'accordo con se stessi, cioè se vuoi andare in Coppa ci sono le fatiche di Coppa, e questo è ovvio, se no stai a casa e non ti qualifichi. Qui poi il Milan, oltretutto, quando non erano le coppe, hai visto le risultati delle classifiche deprimenti, quindi non è che era solo una questione di Coppa, era una questione proprio di assetto di squadra. Quindi vediamo, intanto il Milan è lì, è ancora in testa, è chiaro che l'Inter soffia, però vedi, a essere in testa è meraviglioso. Io ricordo quando gli anni scorsi il Milan lottava per il quarto, tanto più di così non si andava, quarto, magari tu eri settimo, ti avvicinavi con un bel filotto con le squadre davanti, bastava un pareggio, una sconfitta, tornavi a 6 come prima. Quindi l'Inter adesso ha vinto 7 partite, con 7 vittorie consecutive ancora 1 punto, quindi inseguire è sempre più stressante, secondo me. Bisogna vedere come finirà e come eventualmente l'Inter si aggiudicherà lo scudetto, ma io spero proprio che Milan sappia resistere e sappia essere una sorpresa, però manca ancora tantissimo. Il febbraio e marzo è un campionato diverso e sono squadre diverse da quelle autunnali, lo vedi anche tu in Champions. Squadre in grande difficoltà in autunno, poi ribaltano completamente la situazione in primavera. Quindi ci sono tante variabili.
Allora ringraziamo davvero per la sua enorme disponibilità questa mattina Carlo Pellegatti, che ci ha raccontato questo 2020 del diavolo. Grazie Carlo, in bocca al lupo per tutto e a presto.
Certo, e buone feste e soprattutto un buon 2021 a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Come dico sempre io, a tutti gli appassionati di calcio, perché qualsiasi bandiera sia, siamo tutti sullo stesso meraviglioso carrozzone e il calcio ci accompagna da tantissimi anni, quindi d'accordo Inter, Milan, Juventus o chi volete voi, però siamo tutti sulla stessa meravigliosa avventura e quindi ci divertiamo in ogni caso. Se poi il Milan vince, io personalmente mi diverto di più.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.